File 17. La scrittura. I diari femminili. Un'altra forma che non presupponeva mai l'uso delle armi e che possiamo classificare come resistenza culturale fu la scrittura. Essa si rese concreta attraverso lo strumento mediante il quale donne e uomini affidarono i propri pensieri e sentimenti. Il più comune fu il diario. Attraverso la lettura di quelli che sono stati resi editi, siamo in grado di ricomporre un quadro fedele e dettagliato di quello che significava e rappresentava essere una donna ebrea negli anni durante la quale in Europa imperversava il secondo conflitto mondiale. Tra questi, molti raccontano minuziosamente di come si svolgesse la vita prima che i nazisti promulgassero le leggi contro la popolazione ebraica e di come, in seguito a queste direttive, essa ne fosse completamente sconvolta. Le circostanze nelle quali queste testimonianze furono rilasciate sono diverse. Alcune descrivono le condizioni che si presentavano in seguito alla reclusione del ghetto, altre raccontano l'esperienza dei lager, altre ancora, come nel caso più famoso del diario di Anna Frank, sono scritte durante gli anni vissute nel nascondiglio o in clandestinità per fuggire alla deportazione. La maggior parte di questi scritti prese mossa dalla forza che le spingeva a non lasciarsi trascinare passivamente nel baratro, ma le spronava a resistere. La scrittura rappresentò una fune alla quale aggrapparsi per non essere sommerse. È probabile che l'obiettivo del diario non fosse originariamente quello di lasciare una documentazione scritta, che sarebbe stata utilizzata come una deposizione su quello che furono gli orrori compiuti dai nazisti, obiettivo che invece ebbe fin da subito l'organizzazione clandestina istituita da Emanuel Regenblum nel ghetto di Varsavia, che prese il nome di Oineg Shabes. Per chi scriveva e cominciò a maturare una lucida consapevolezza o a farsi un'idea di quello che sarebbe stato il proprio destino, è naturale che di conseguenza il diario variasse la sua funzione da quella di quaderno sul quale appuntare gli eventuali quotidiani e più espressivi a quello di depositario della memoria. La maggior parte della gente rimase incredula fino alla fine di fronte alla persecuzione, accettando, come molti hanno sostenuto, un atteggiamento passivo. Pertanto non furono in grado di valutare l'importanza e il riconoscimento che avrebbe avuto il racconto delle esperienze vissute. I diari accompagnavano la vita giornaliera di donne di età svariate, adolescenti e adulte, che cercavano in esso un conforto, un amico al quale poter confidare le emozioni, ma allo stesso tempo sentivano il bisogno di riportare per iscritto le terribili esperienze che stavano vivendo. Il diario della ragazzina ebrea polacca Mary Berg, che iniziò a scrivere quando era quindicenne e che tenne dal 1939 al 1944, in seguito pubblicato a New York nel 1945, mentre la guerra era ancora in corso, ci offre una visuale ad ampio raggio sull'universo concentrazionario che i tedeschi avevano creato in Polonia. Mary racconta con molta lucidità quello che significava vivere all'interno del ghetto ebraico di Varsavia, dove la lotta per la vita era diventata lo scopo principale delle persone. Descrive con un tono secco e deciso gli aspetti più evidenti di un'esistenza quotidiana portata al limite estremo e relegata all'interno di uno spazio delimitato e concentrato, spazio nel quale da un lato si muovevano contemporaneamente tutti coloro i quali cercavano di sopravvivere alla morte tangibile in ogni angolo e dall'altro tutti quelli che invece soccombevano inesorabilmente ad essa. La vita del quartiere ebraico istituito dai tedeschi nel 1940 è raccontata nel modo più immediato possibile. La ragazzina si pone come uno specchio riflettente e tramite le sue parole riesce a fare comprendere tutto quello che scandiva la quotidianità del ghetto, sia le atrocità commesse dai nazisti e dai loro collaboratori, sia la viva resistenza che nacque al suo interno. Emergono da un lato le forti disparità sociali e i contrasti che scaturirono e dall'altro e posto l'accento sull'altruismo delle persone che, nonostante si trovassero esse stesse in condizioni disperate, si prodigavano per aiutare gli altri. Si possono confrontare due forti immagini che rendono perfettamente l'idea sull'evidente contrasto sociale. Da un lato, nella descrizione che è fatta sui bambini, un gran numero di bambini orfani sono sempre seduti a terra, appena coperti di stracci. I loro corpi sono orribilmente maciati, si intravedono le ossa attraverso la loro pelle simile ad una pergamena gialla. Non hanno più aspetto umano, somigliano piuttosto a scimmie che a bambini, non implorano più un pezzo di pane ma la morte. Dall'altra invece, presso i caffè del ghetto, si vedevano le persone sedute ad assaggiare cibi e liquori pregiati. Una tra le dimostrazioni dell'umanità delle persone fu la creazione dei comitati di casa che furono istituiti in ogni abitazione sin dalla creazione del ghetto. La funzione di questi comitati, la quale prescindeva da quella del consiglio ebraico, era quella di soccorrere gli ebrei più disagiati. Gli inquilini più agiati furono tassati per aiutare i più poveri. In queste opere, che potremmo chiamare di assistenza sociale, le donne ebbero un ruolo di primo piano in quanto, in mancanza di un uomo, o ne sostituivano completamente la figura o ne facevano le veci. La scrittura poteva essere ritenuta come una forma di resistenza. Essa era considerata illecita e punita dagli occupanti, al pari di altre attività vietate come la stampa di giornali clandestini o possedere una radio. Chi fosse stato scoperto poteva essere fucilato seduta stante. Le persone, per paura di essere perseguite e di essere compromesse, distruggevano tutto quello che scrivevano. Mary si beffa dei nazisti attraverso una provocazione che ha un'accezione di sfida. Infatti, da un lato riesce a mantenere segreto il diario ai tedeschi e dall'altro invece lo rende pubblico leggendo le pagine ai suoi amici. Porterà il diario con sé in America e lo pubblicherà. Malgrado le più rigorose proibizioni, nel ghetto come nel lato ariano si fanno molte cose vietate sotto la pena di morte. Del resto tutto è proibito agli ebrei. Stampare giornali non censurati dai nazisti, cantare canzoni nazionali, assistere a funzioni religiose, frequentare le scuole, entrare nei giardini pubblici, viaggiare in treno, possedere apparecchi radio, dischi, telefoni. In breve, è proibito vivere. Eppure noi viviamo in barba ai nazisti e speriamo di sopravvivere in qualche modo a questo regime di schiavitù. Lei stessa cercava di non cedere passivamente alle restrizioni imposte dai nazisti. Oltre a frequentare la scuola, Mary faceva parte, insieme con alcuni amici, di un gruppo teatrale che organizzava spettacoli. La vita artistica del ghetto continuava a essere fiorentissima. Insieme alle commedie, venivano anche messe in scena da altri artisti delle satire che si prendevano gioco di alcuni membri dello Judenrat e, velatamente, attaccavano anche la posizione del presidente della comunità, Adam Cherniakov. Questi schemi miravano soprattutto a denunciare la corruttibilità dei componenti del Consiglio, dove tra tutti la posizione del presidente era la più onesta. Come la stessa Mary testimoniava su Cherniakov, gravavano molte incombenze e tutto quello che accadeva nel ghetto pesava su di lui. Tutta la grave responsabilità di ciò che accade nel ghetto ricade alle sue spalle. Per esempio, appena scoprono che qualcuno fa circolare dei giornali clandestini, i tedeschi chiedono in ostaggio un certo numero di membri dell'amministrazione che hanno deliberatamente ingrandita, includendovi le personalità più in vista. Queste persone forniscono prova di fierezza e coraggio straordinari che scontano spesso con la vita. Tutto ciò non mi sembra uno spunto adatto alla satira. Le persone incontrate nel ghetto o nel campo dove era stata internata prima che avvenisse lo scambio si rivolgevano a lei con la speranza che riuscisse a fare conoscere al resto del mondo le nefandezze e gli omicidi commessi dai nazisti. La ragazza e la sua famiglia riescono a tornare libere, ma è naturale che in lei nascesse spontanea la domanda se fosse giusto o no salvarsi, consapevole del fatto che molti degli amici, i parenti e anche il resto degli abitanti del ghetto che non conosceva sarebbero andati incontro ad un futuro del tutto incerto. Se Mary Berg ci fornisce un'ampia visione di quello che accadeva all'interno del ghetto di Varsavia, in quale situazione verteva invece l'Europa occidentale? Come vivevano e affrontavano la persecuzione agli ebrei? Attraverso la lettura del diario di Hélène Behr, che scrisse dal 1942 al 1944, anno della sua cattura e della sua successiva deportazione ad Auschwitz, dove morì, riusciamo ad ottenere un quadro dettagliato della minaccia che incombeva su Parigi, occupata dai nazisti. Pur tracciandosi in lei un'idea chiara su quale triste destino il futuro avesse in serbo, Hélène non si fa prendere dall'ansia e dal panico, ma cerca di resistere, aggrappandosi alla sua vita e alla sua quotidianità. L'università, da una parte, rappresentò un sostegno che la motivava ad andare avanti. Era, di fatto, una studentessa modello che frequentava la Sorbona e da lì a poco avrebbe preparato una tesi di dottorato che purtroppo non porterà mai a compimento. Dall'altra, fu quella istituzione a darle i primi dispiaceri. Infatti, a seguito della legge anti-ebraica che proibiva agli ebrei di insegnare nelle scuole, non poté accedere al concorso per l'insegnamento. Dallo studio ricavava sia il tempo per dedicarsi con spensieratezza alla cultura, sia grazie alle letture alle quali si rivolgeva un momento di riflessione che la guidava a meditare sulla terribile situazione nella quale i tedeschi avevano portato l'Europa e per la quale trovava la maggior parte delle persone disinteressate al destino degli ebrei. La riflessione di Hélène coinvolgeva tutti quegli individui che percepivano la sofferenza solo nel momento in cui questa colpiva direttamente le persone che conoscevano. Questi uomini e donne dapprima si trovavano come in uno stato di isolamento volontario, immersi nella loro ignoranza più totale verso tutto quello che effettivamente succedeva e che in realtà era sempre stato sotto i loro occhi. Le leggi che limitavano la vita degli ebrei, gli arresti continui fino all'evento rivelatore che fu la deportazione. Non sapere, non capire, anche quando si sa, perché resta chiusa in noi una porta, la porta che, aprendosi, alla fine lascia realizzare ciò che semplicemente si sapeva. È l'immenso dramma di questa epoca. Nessuno sa niente della gente che soffre. Il suo pensiero ricadeva anche sulla Santa Sede. Si chiedeva perché il Papa non facesse nulla per fermare quell'abominio. Quando il padre fu catturato dalla polizia francese, consegnato alla Gestapo e internato nel campo di Drancy, cominciò ad avere i primi contatti con la realtà persecutoria e a capire che da lì a poco sarebbe giunto il momento della sua cattura. Trovò un impiego come volontaria nell'UGIF. Questo lavoro avrebbe dovuto, in teoria, garantirle protezione, anche se vi si dedicò motivata soprattutto dalla solidarietà che provava nei confronti degli altri. Nonostante gli amici invitassero lei e la sua famiglia a partire, la ragazza non volle lasciare i suoi affetti, la sua vita e fino all'ultimo cercò di andare avanti. L'idea di abbandonare Parigi per spostarsi verso la zona libera era vissuta come una rassegnazione all'inevitabile, una legittimazione della condizione di sudditanza imposta dai nazisti. Restare invece aumentava l'importanza del resistere. Quando il sentore dell'arresto cominciò ad avvicinarsi inesorabilmente, Hélène maturò la consapevolezza dell'importanza di lasciare quella testimonianza e di affidare le pagine ad una persona fidata che potesse, una volta finita la guerra, consegnarle al suo fidanzato Jean Morawiecki. Il diario diveniva così un testimone e attraverso le pagine raccontava quella verità che voleva che in seguito le persone venissero a sapere, come la ragazza scriveva più volte. «Perché è un dovere, forse il solo che posso adempiere. Ci sono uomini che sanno e che chiudono gli occhi, quelli non riuscirò mai a convincerli perché sono insensibili ed egoisti e io non ho autorevolezza. Ma gli altri che non sanno e che forse hanno cuore per capire, quelli devo agire su di loro. Hélène sentiva il dovere di fare conoscere a coloro i quali lo ignoravano o facevano finta di non vedere quale fosse la terribile minaccia che gravava sulla popolazione ebraica. E si chiedeva come potesse un popolo come quello tedesco, che aveva dato alla luce tanti artisti, uccidere freddamente uomini, donne e bambini unicamente per un concetto legato alla razza. I tedeschi, secondo la ragazza, avevano perso completamente la ragione, cosa che li aveva condotti a un tale stato di abbruttimento da perdere la totale coscienza morale. Allo stesso tempo si domandava come mai, poiché lei riusciva a portare avanti un piccolo tentativo di ribellione, gli altri non facessero nulla per reagire. Lei stessa, che soffriva per quella condizione, non riusciva però a darsi pace per le sofferenze che provavano le altre persone. Hélène aveva una visione talmente ampia della situazione che la circondava che dalle sue parole non trasparì mai un senso di paura, sempre preparata ma non rassegnata al suo destino. La sua volontà di vivere era forte, ma lei stessa non sapeva fino a quando il suo corpo avrebbe potuto resistere alla pressione provocata da uomini che ingiustamente le volevano strappare la vita. La morte alla quale era predestinata fu avvertita come una fine ingiusta perché non avveniva in maniera naturale e per opera di Dio, ma era la conseguenza diretta del male provocato dagli uomini. La consolazione che però Jean potesse leggere quelle pagine la confortava. «Mi rende felice pensare che se verrò presa, André avrà custodito queste pagine qualcosa di me, ciò che mi era prezioso, perché adesso non tengo più a niente di materiale. Quello che bisogna salvaguardare è l'anima e la memoria». Tra le pagine comprendiamo anche i dettagli sul dramma che colpì i bambini ebrei francesi, che furono dapprima strappati alle proprie famiglie e poi rinchiusi momentaneamente in qualche orfanotrofio in attesa di essere deportati. Hélène, che si occupava di alcuni di loro e ne divenne il sostegno, si interrogava svariate volte sulla finalità di quelle persecuzioni. Se nei campi la gente vi era rinchiusa per lavorare, allora per quali motivi venivano internati dei bambini? A quale scopo? Scoprirà la verità sulla deportazione e avrà conferma delle voci che già da tempo circolavano a Parigi in seguito al suo arresto avvenuto in data 8 marzo 1944. In seguito sarà trasferita dopo l'evacuazione di Auschwitz a Bergen-Belsen, dove morirà nell'aprile del 1945, qualche giorno prima della liberazione del campo per merito degli inglesi. Il diario di Etty Hillesum, scritto dal 1941 al 1943, oltre a raccontare la vita quotidiana di una ragazza olandese ebrea di 27 anni che viveva ad Amsterdam, ci offre la possibilità di intraprendere un viaggio introspettivo e spirituale attraverso il suo essere più nascosto. I pensieri di Etty sono profondi e descrivono sia della persecuzione sia di altri temi come l'amore, il sesso, la filosofia. Quello che colpisce è il metodo con il quale riesce a mutare la sua infelicità e il suo malessere in positività, che l'aiuta a non lasciarsi prendere dallo sconforto, motivandola a non rassegnarsi alla crudeltà dei nazisti, ma a cercare di comprenderla. La consapevolezza dell'incombente dramma dello sterminio non la demoralizza e non la spinge a fuggire, anzi le dà la forza necessaria per sopravvivere in quella situazione con una calma quasi surreale e ad assaporare la vita in tutti i suoi aspetti, che lei stessa definisce così. La vita rimane una corrente ininterrotta, forse in questi giorni un po' più lenta e ostacolata, ma continua tuttavia a scorrere. La vita è atroce. Eddie se ne rendeva conto perfettamente. Ogni giorno aveva davanti agli occhi le restrizioni contro gli ebrei che aumentavano di continuo, ma non per questo si doveva smettere di vivere. Il Dio, al quale la ragazza si rivolgeva di continuo, creando una sorta di dialogo immaginario, può essere identificato sia con l'entità divina sia con la parte più ricca del suo essere. La religione di Etty era tutt'altro che convenzionale, dettata da un ritmo tutto suo. Lei stessa affermava: «Quando prego, non prego mai per me stessa, prego sempre per gli altri, oppure dialogo in modo pazzo, infantile e serissimo con la parte più profonda di me, che per comodità io chiamo Dio». Nonostante gli orrori che si stavano manifestando in quell'epoca, lei non sfuggiva dalla realtà, ma continuava a viverla e a guardarla in faccia. Secondo il suo pensiero, Dio non era assolutamente responsabile di quello che stava accadendo. La colpa era da attribuire a se stessi e al modo attraverso il quale le persone tendevano a fare della propria sofferenza qualcosa di universale. Meditando sul pensiero della morte, che si è perfettamente integrato nella sua vita, Etty non percepisce la fine e non si pone dei limiti. La sofferenza può solo essere d'aiuto per confortare gli altri e allo stesso tempo bisogna anche sapere penare da soli, senza che quel peso vi ricada sopra. Ne deduce che il dolore ha sempre fatto parte della vita, ma molti, tra gli uomini occidentali, non riescono a rassegnarsi ad esso, poiché non accettano che possa far parte dell'esistenza e non riescono a trarne delle conseguenze positive. Vita e morte per lei sono legate insieme, anche se dovesse andare incontro ad una fine orribile, ne sarebbe pienamente cosciente e si lascerebbe andare immaginando che sarà come scivolare dall'un'altra. Questo atteggiamento di non rassegnazione alla persecuzione e di forte consapevolezza della morte è comune anche nelle altre esperienze descritte nei diari di Mary Berg e di Helen Berr. Tutte e tre le ragazze sono legate da una forza comune che le sprona a non cedere, ma a resistere fisicamente e interiormente. Le prove alle quali sono esposte e i demoni che affiorano continuamente nelle loro menti, da un lato fanno nascere un impulso che a fatica riescono a controllare e che le condurrebbe ad agire istintivamente senza pensare troppo. Dall'altro riescono a indirizzare questo istinto e a trasformarlo in energia positiva. Nei momenti più difficili riescono a controllarsi. Questo aspetto è una caratteristica che le differenzia da coloro i quali, presi dal panico, agivano senza freni, spesso mettendo in pericolo se stessi e i loro cari. Per una ragazza giovane, perdere le proprie certezze, gli affetti, le consuetudini era un trauma. Un sostegno poteva essere ricavato dalle letture alle quali si dedicavano. Le parole assumevano così una doppia essenza. La lettura era un modo per non cedere, per tenersi attive e non perdersi nella tristezza, e la scrittura rappresentava un mezzo attraverso il quale rendere i propri pensieri indelebili. Questo pericolo incombente, che si insinuava viscidamente nella loro serenità, le obbligò a crescere velocemente, ad assumersi delle responsabilità che prima non erano costrette a prendere. Il dramma della guerra e della persecuzione le impose a confrontarsi direttamente con la morte, che divenne un elemento tangibile ovunque. Era naturale che le loro riflessioni fossero rivolte anche a quello e che cercassero di trovare il modo per accettarla e a integrarla come parte della vita. Sia Etty sia Helen avevano l'idea di scrivere un libro. Se fossero riuscite a sopravvivere, entrambe si consideravano in grado di farlo perché possedevano un talento da artista. Etty aveva la certezza che i tedeschi volessero l'annientamento degli ebrei, se ne faceva una ragione e accettava la cosa come se essa fosse comunque una condizione della sua esistenza. Il dovere di vivere fino all'ultimo respiro era un compito alla quale non poteva sottrarsi. Anche se fosse stata uccisa, ci sarebbe stato qualcun altro che avrebbe continuato a vivere e a spiegare agli altri quello che veramente era successo. L'obiettivo per il quale si lottava doveva essere comunque ben chiaro. La solitudine che sentiva come uno stato d'animo presente si affievoliva nel momento in cui si rendeva conto che quel dolore e quella sofferenza erano condivisibili con altre milioni di persone. Non era sola, non lottava da sola. Insieme a lei c'erano altre persone che vivevano contemporaneamente le stesse emozioni. «Io non sono sola nella mia stanchezza, malattia, tristezza o paura, ma sono insieme con milioni di persone di tanti secoli. Anche questo fa parte della vita, che è pur bella e ricca di significato nella sua assurdità. se vi si fa posto per tutto e se la si sente come unità condivisibile.